Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Mentre l'Australian Bureau of Statistics sta appunto inviando le cartoline per il plebiscito postale, nel fine settimana si è svolta una manifestazione di medici e studenti di medicina a favore del sì al matrimonio tra persone dello stesso sesso, mentre sabato sera il no ha presentato la propria campagna. Sul palco, tra gli altri, Corey Bernardi e l'ex ministro Matt Canavan. Come loro, ha origini italiane anche un'altra dei sostenitori del no ai matrimoni tra persone dello stesso sesso, che è la senatrice liberale Concetta Fierravanti Wells. Ascoltiamo le sue parole, in cui, discutendo il tema dei matrimoni, ha sottolineato l'importanza dei valori cosiddetti tradizionali per molte generazioni di migranti.
Call it traditional values, call it conservative values. They are the building blocks upon which millions and millions of migrants in this country have built their successful story.
Ecco, con l'Istituto di Statistica che stima che le schede saranno tutte consegnate entro il 25 di settembre, che cosa ci aspetta intanto dalla campagna e chi sta emergendo da entrambi i fronti come campioni, appunto, del fronte del sì e del no rispettivamente?
È stato un weekend molto intenso per quanto riguarda le campagne a favore del sì, ma anche a favore del no. Iniziando con sabato scorso, quindi sabato durante il weekend, si è aperta all'International Convention Center di Sydney la campagna a favore del no. Sul palco sono seguiti un sacco di personalità politiche di spicco, specialmente nel governo. Corey Bernardi è colui che ha aperto la convention, ottenendo anche una standing ovation pre-discorso. Quindi proprio era atteso sul palco il suo discorso, e si sono susseguite altre personalità, tra cui ministri, ex ministri, tutti a sostenere il no alla consultazione per i matrimoni tra persone dello stesso sesso. La cosa interessante che è emersa durante questo dibattito sono soprattutto le ragioni per il quale bisogna votare no, dalla difesa del concetto di matrimonio tradizionale, ma anche la necessità, da quanto emerge, di poter esprimere anche il dissenso verso i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Bernardi, ma anche Matt Canavan, hanno assolutamente sottolineato il fatto che i sostenitori del no sono stati in qualche modo limitati nel poter esporre la propria opinione e quindi anche poter ragionare sul fatto perché si possa votare no. Di conseguenza si sta avendo un po', diciamo, una forma di retorica che va a favore del no, proprio per avere una libertà di esprimere anche il no, che sembra così impopolare, visto che il dibattito comunque si è sviluppato specialmente a favore del sì. Non ultimo il primo ministro, che ha finalmente abbracciato l'idea di fare campagna elettorale a favore del sì. Sempre nel weekend, domenica, sono cominciate le varie manifestazioni a favore del sì nelle maggiori piazze delle varie città maggiori d'Australia. Le personalità di spicco, diciamo, dal punto di vista politico sono stati Chris Pine dei Liberal, ma anche la senatrice dei Labour Penny Wong, oltretutto, senza contare, la sorella ormai famosa di Tony Abbott, insieme alla compagna, che a Sydney sono scese in piazza a favore del sì. Sì, questo è stato, diciamo, quello che è successo durante il weekend. In realtà si discute anche sul fatto della necessità di scendere in piazza, specialmente per il sì, proprio perché si vede che attraverso i media, specialmente la campagna per il no, ha, diciamo, ottenuto molto più spazio. Infatti, per la campagna per il no, in televisione è stato speso quasi $312,000 contro i $64,000 spesi per la campagna per il sì. Quindi si vuole cercare di ribilanciare l'esposizione al dibattito pro e contro la consultazione a favore o contraria per i matrimoni tra persone dello stesso sesso.
Un dibattito che noi sicuramente continueremo a seguire qui sulle frequenze di Radio SBS. Chiara, però adesso cambiamo argomento. Giovedì scorso è stata anche approvata la riforma dei media, con il sostegno di Xenophon e del suo team, nonché appunto quello di One Nation. Il governo ha dimostrato di essere in grado di dialogare con i cosiddetti crossbenchers e i partiti minori e di non tirarsi indietro indietro appunto di fronte alle concessioni fatte a questi pur di ottenere il loro supporto. Ecco, siamo di fronte a buone prospettive per il governo in vista di altri provvedimenti come quelli legati alla cittadinanza, appunto, in cui il supporto dei crossbenchers è determinante, oppure ogni negoziato diciamo che fa storia a sé? E quali sono appunto i pezzi di legislatura per cui il governo avrà bisogno di convincere gli indipendenti da qui a fine mandato?
Sì, quello che è successo è che finalmente il governo è riuscito a portare a casa questa proposta riguardante la riforma dei media con 31 voti a favore, 27 contrari al Senato, dimostrando che purtroppo per ogni argomento trattato il governo deve negoziare con i partiti minori e indipendenti per riuscire a raggiungere la maggioranza. Questa volta ci sono riusciti, non c'è la stessa certezza per quanto riguarda altre tematiche come l'energia, come la cittadinanza. Sarà veramente una battaglia tosta, anche perché per avere il voto degli indipendenti il governo deve dare qualcosa in cambio per rendere contenti comunque le personalità e comunque i partiti che cercano di sostenere il governo. Cosa succederà con questa riforma dei media? Ben accolta tra l'altro dai rappresentanti dei media stessi, che sostengono che questa riforma punterà alcuni vantaggi specialmente ai media più piccoli, diciamo agli editori più piccoli, ma anche renderà il settore molto più competitivo. In generale, cosa prevede questa riforma? Ci sono i cambiamenti dell'abolizione di alcune regole della legislazione, che quindi permetterà che un'azienda, per esempio, possa essere presente sia nella stampa, sia nella radio, sia nella televisione in un unico mercato, quindi avere azioni nello stesso mercato in diverse aziende, e elimina anche la regola per le emittenti di non poter raggiungere più il 75% della popolazione. Quindi, diciamo, rende il mercato molto più libero e diciamo in generale è stata ben accolta, anche perché si vede la disposizione anche del governo di riuscire a facilitare ed aprire il mercato proprio per aiutare al mercato del, diciamo, la comunicazione dei media in generale a sopravvivere la battaglia contro i social media, che è un'altra delle questioni che sono state negoziate con i partiti minori e xenofoni. Per esempio, la necessità di fare un'analisi in particolare sull'ambiente digitale dei media, quindi specialmente l'analisi di Google e Facebook, nel capire che cosa sta succedendo, perché, come suggerito proprio dal presidente di Free TV Harold Mitchell, lui sostiene che, ed è proprio quello che si è verificato, negli ultimi 17 anni c'è stato l'aumento della pubblicità digitale da 0 al 40% e questo mercato in realtà non è mai stato regolamentato. Di conseguenza si sta cercando di capire come affrontare anche l'ambiente digitale in chiave proprio di media, per riuscire a far sopravvivere anche i media tradizionali, che si sono sentiti comunque sotto attacco proprio con l'avvento dei social media in generale, e di capire che cosa si può fare per mantenere un ambiente competitivo.
Stiamo parlando con Chiara De Lazzari. E mentre sui giornali si parla degli esorbitanti debiti universitari dei giovani australiani, centinaia di migliaia di dollari da iniziare a ripagare dal momento in cui si guadagnano almeno 42.000 dollari annui, la Camera Bassa ha approvato venerdì sera delle nuove misure sull'istruzione, tra cui un taglio ai fondi universitari e un aumento dei costi di iscrizione all'università per gli studenti dell'1,8% a partire da gennaio, un aumento che gradualmente diventerà del 7,5% nel 2021. Questo proprio mentre l'Australia viene posizionata nelle ultime posizioni tra i paesi sviluppati per vari aspetti del proprio sistema educativo dall'OCSE, ovvero l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. In particolare occupa le posizioni di coda proprio per quanto riguarda la spesa pubblica nel settore rapportata al prodotto interno lordo nazionale. Dunque, Chiara, che cosa sta succedendo in Australia e quali sono le posizioni in campo in questo dibattito sulla riforma?
La palla è passata al Senato, dove nuovamente altro argomento di negoziazione sarà che cosa fare di questa proposta per quanto riguarda l'istruzione. L'istruzione comunque, specialmente in questo caso, stiamo parlando della higher education, quindi l'istruzione terziaria. Diciamo che il problema si pone nel fatto che il governo sostiene che siano stati spesi troppi soldi, siano stati troppi soldi in uscita per sostenere l'educazione del singolo individuo, ma anche i fondi dati alle università in generale. Il ministro sostiene, usando questo termine, quindi ho tradotto ma citando, fiumi d'oro sono stati dati alle università, di conseguenza bisogna regolamentare il sistema. Tra le varie opzioni e le varie proposte in realtà che sono stato fatto è l'aumento del tasso dell'1,8% il prossimo anno, fino ad arrivare a un aumento del 7,5% nel 2021. Sappiamo bene il costo dell'istruzione oggigiorno quali sono, non è una buona notizia sapere che ci saranno questi soldi da pagare in futuro per i futuri studenti e comunque le famiglie oppure che sono disposte a sostenere questa spesa. Oltretutto, altra notizia che spaventa molto è l'abbassamento della soglia nel quale gli ex studenti dovevano cominciare a ripagare il debito, passando da $52,000 l'anno a $42,000 l'anno. Questa notizia non è stata accettata assolutamente di buon viso, specialmente dal gruppo delle 8 università, the group of 8, quello che sono definite così. La presidente, anche Vicky Thompson, ha usato parole molto dure contro il governo, dicendo che queste misure sono assolutamente controproducenti, e visti anche i risultati dell'OCSE, che comunque sostiene che la spesa è maggiormente sostenuta dagli individui con un limitato intervento dello Stato a sostegno dell'educazione, queste misure, che se venissero prese, renderebbero le università australiane meno competitive rispetto a quello che sono oggi. C'è da dire inoltre che ci sono già arrivate informazioni alquanto preoccupanti per quanto riguarda la competitività delle università australiane, proprio perché si dice che alle università emergenti, specialmente nel mondo asiatico, potrebbero in qualche modo tra qualche anno rendere le università australiane meno competitive. Dobbiamo ricordare che gli studenti internazionali sono la maggior fonte di income, insieme comunque ai fondi per la ricerca, senza contare che nel 2016 sono stati 300.000 gli studenti internazionali che sono iscritti nelle università australiane. Tutte queste misure che il governo vuole prendere verranno discusse in Senato, negoziate con i partiti minori e gli indipendenti. I Greens e i Labour non hanno assolutamente intenzione di sostenere questa politica. Dobbiamo ricordare che ci avevano già provato i Liberal a passare una proposta di legge nel 2014, fallendo. Staremo a vedere che cosa riuscirà a fare al governo stesso per negoziare questa decisione al Senato e vedere se questa proposta di legge passerà.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.